Chiedo di spegnere i microfoni perché sento un eco piuttosto fastidioso. Riesce a eliminare questo eco? Però io, Minelli, io ho il cellulare collegato, però come faccio a leggere sui due? Non riesco. Aspetti, provo a collegare anche con la Gmail.
Può provare anche a togliere l'audio di uno dei due.
Aspetti, mi sembra un po' complicato. Aspetti, vediamo un po'.
Deve eliminare uno dei due profili, purtroppo. Se no risulta doppio e va in eco. Provi a parlare adesso? Sì,
Aspetti perché non mi vedo più.
ma
Aspetti,
la
eh.
vediamo e non c'è più l'eco.
Ah, ok, perfetto. Allora, perfetto. Dovrei esserci. Allora, buongiorno a tutti e tutte. Iniziamo la trattazione di questa sessione ordinaria di prima convocazione in videoconferenza il 27 aprile del 2020. Iniziamo con la trattazione delle interpellanze. Si preparino quindi l'assessore per la risposta, l'assessore Finardi e il presentatore che è Curatella. Allora, l'interpellante, sono presenti tutti e due, mi possono solo. Sì, ci sono, perfetto.
Sì, Presidente, buongiorno.
Perfetto, grazie, buongiorno anche a lei, assessore. Allora, si tratta dell'interpellanza numero 817 del 2020. L'oggetto è Piscina Trecate, perché si abbandona al degrado il più grande impianto natatorio regionale? È stata presentata il 6 marzo del 2020. I firmatari sono molteplici, il consigliere Curatella, la consigliera Scanderbeg, Pollicino, Petrarulo, Magliano e Tresso, ma il primo presentatore è appunto il consigliere Curatella e dà risposta l'assessore Finardi a cui cedo la parola. Grazie.
Grazie a lei, Presidente. Mi sente, mi vede?
Io la sento benissimo.
Ok, spero che mi vediate anche. Buongiorno a tutti. In merito all'interpellanza, che era composta da 10 punti, vado col punto 1. L'edilizia sportiva, che è in carico alla gestione e la manutenzione dell'impianto, riferisce quanto segue: che relativamente all'impianto di trattamento dell'acqua della piscina con un ipotetico utilizzo dell'ozono, da intendersi come aggiuntivo al trattamento che già normalmente viene fatto col cloro, gli interventi manutentivi necessari non sono stati al momento programmati per tre fondamentali ragioni. La prima è la causa delle limitate risorse economiche, la seconda della difficoltà gestionale, trattandosi di un impianto ad alto contenuto tecnologico, e la terza sarebbe rappresentata dal notevole consumo energetico che ne deriverebbe. Circa il punto 2, i lavori di manutenzione riguardano essenzialmente interventi di ripristino delle parti impiantistiche che si sono resi necessari. In particolare, sono da ripristinare le parti elettriche frigorifere delle 13 unità di trattamento aria, il famoso UTA, aria dell'impianto natatorio. A tale scopo, il gruppo di lavoro interdivisionale che decide le priorità di intervento, composto dalla divisione patrimonio, partecipate e facility, dalla divisione appalti, gioventù, pari opportunità e sport, della divisione servizi tecnici e coordinamento, ha provveduto a richiedere all'IREN Smart Solution i preventivi e le tempistiche di intervento. Successivamente è stato dato all'IREN, è stato dato da IREN il benestare alla realizzazione dei lavori, che hanno una durata presunta di circa 90 giorni. Tenuto conto dell'intervenuta emergenza epidemiologica da Covid-19, si è dovuto attendere di capire le disposizioni ministeriali in materia di cantieri e lavori manutentivi. In data 17 aprile si è addivenuti alla decisione che, Considerato che le imprese di IREN sono inserite nel codice Ateco, quindi autorizzato a continuare l'attività e trattandosi di lavori manutentivi, sentito anche il direttore della divisione tecnica, nulla osta all'inizio dei lavori, ovviamente compatibilmente con la possibilità che personale della circoscrizione possa fornire il supporto necessario all'accesso alla struttura. In riferimento al punto 3, la circoscrizione 3 ha fatto pervenire la seguente nota. A seguito del sopralluogo del servizio prevenzione e protezione circoscrizionale del 26 novembre 2019, sono state rilevate alcune anomalie che hanno comportato la chiusura dell'impianto sportivo in oggetto a decorrere dal 28 novembre sempre del 19. Le criticità rilevate sono state le seguenti. 1. Perdita del circuito dell'acqua calda e del circuito dell'ipoclorito di sodio con evidente rischio di scivolamento, scottature e rischio chimico. 2. Malfunzionamento dell'impianto di evacuazione sonora, il cosiddetto EVAC, che non garantirebbe la gestione ottimale di una eventuale evacuazione. 3. Malfunzionamento dell'impianto di termoventilazione che comporta temperature e tasse di umidità non idonei e tali da provocare l'ammaloramento di parti strutturali metalliche e murarie, quali ruggine sui fissaggi degli impianti di termoventilazione delle vasche con pericolo di cedimento, comparsa di muffa sulle strutture mureari in vasca con pericolo per la salute sia degli utenti sia dei lavoratori stessi. L'ultimo rilievo che è stato fatto è anche un cedimento della controsoffittatura della balconata della palestra con un pericolo di crollo. I servizi tecnici della città Aerea in Servizi si sono subito attivati con una serie di sopralluoghi ed hanno fatto pervenire un quadro economico degli interventi che si sono rilevati molto onerosi e pari a circa 162.822 euro, circa il punto 4, l'impianto sportivo Trecate ha ottenuto parere favorevole alla leggibilità tecnica da parte della CCVLPS, che è la Commissione Comunale di Vigilanza, in data 17 aprile 18. La capienza massima degli spettatori è di 480, così divisa, 200 sulla piscina olimpionica in balconata, 230 nella piscina da 25 metri e 50 sulla balconata in riferimento alla palestra. Il certificato di idoneità statica previsto con cadenza decennale è stato rilasciato il 18 febbraio 2019 dall'ingegnere Innocente Porrone, professionista iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Torino. Il rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi, il famoso CPI, che ha validità quinquennale, è stato presentato al comando dei vigili del fuoco in data 2 settembre 2019 per l'attività 65.2C e per l'attività 49.1A, con asseverazione a firma dell'ingegnere Giancarlo Gramoni, professionista iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Torino. Pertanto, l'impianto sportivo Trecate, al termine dei lavori di manutenzione, di cui al punto 2, potrà essere perfettamente agibile. Ad integrazione, la circoscrizione 3 segnala che con nota del 3 maggio 2018, protocollata con il numero 5295, la circoscrizione stessa inoltrava richiesta all'ASL di competente di modifica dell'autorizzazione sanitaria, ma ad oggi non hanno ricevuto ancora risposta. Circa il punto 5, si chiede quale sia il piano di rilancio delle città di Torino per l'intero impianto una volta riaperto. Io ho girato la domanda alla Presidente perché vi ricordo che questo è un impianto di competenza circoscrizionale. Io non ho ricevuto nessun tipo di risposta da coloro che hanno in carico, chiedo scusa, è caduto il telefono, da coloro che ne hanno in carico, che ce l'hanno in carico. Ecco, mi vedete? Ok. Posso, tra virgolette, rispondere io, nel senso che si continuerà a cercare di fare quello che si è sempre fatto lì dentro, quindi manifestazioni, competizioni natatorie, la pallanuoto e quanto altro, però, ripeto, essendo di competenza circoscrizionale, credo che sarebbe stato più opportuno se la presidente o il coordinatore dello sport della circoscrizione ci avessero loro magari dato risposta. In merito al punto 6, la circoscrizione 3 ha fatto pervenire la seguente nota. L'impianto Trecate è stato chiuso in via precauzionale dal 28 novembre 2019. Tutte le associazioni concessionarie sono state tempestivamente informate della chiusura e della sua proroga. La circoscrizione 3 ha messo a disposizione delle associazioni un locale per poter procedere al rimborso dei propri iscritti. Nel caso l'impianto non venga riaperto nella stagione 2019-20, l'ufficio cassa provvederà ad erogare gli eventuali rimborsi alle associazioni concessionarie relative alle giornate già pagate e non usufruite. In merito al punto 7, sempre la circoscrizione 3 ci fa pervenire questa nota. Nella stagione estiva relativa al periodo 11-17, la gestione della piscina estiva è stata affidata alla società sportiva dilettantistica Sport 3 ARL, che ne ha curato sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. Per le stagioni 2018 e 2019 si è proceduto a concessioni provvisorie per un periodo di 4 mesi, giugno, luglio, agosto e settembre, della sola piscina estiva, a tutela della fruizione delle attività natatorie estive a favore ovviamente della cittadinanza, in attesa della definizione della gestione dell'intero impianto sportivo, sito in via Trecate 29. Le suddette concessioni provvisorie prevedevano a carico del concessionario esclusivamente le spese di manutenzione ordinaria. Circa il punto 8, è scontato precisare in merito che la distinzione tra impianti di rilevanza cittadina e quelli di competenza circoscrizionale viene disciplinata dal regolamento comunale 295, nel cui elenco allegato che individua gli impianti di rilevanza cittadina non compare la piscina Trecate, che conseguentemente in virtù del criterio territoriale rientra quindi nelle competenze della circoscrizione 3. Merito al punto 9, sempre la circoscrizione 3 ha fatto pervenire la seguente nota. Il 20 dicembre 2019 è stata richiesta a Dinan Servizi S.p.A. la sospensione del riscaldamento e dell'acqua calda. In merito al punto 10, che è anche l'ultimo, la circoscrizione 3 sempre ci comunica nel mese di febbraio, richiedeva alla divisione di centramento di valutare il ricollocamento presso altre sedi del personale assegnato all'impianto, con l'eccezione di un piccolo numero di dipendenti che avrebbero dovuto sovrintendere i piccoli interventi di manutenzione necessari quotidianamente alla struttura. A seguito di tale richiesta, la divisione personale provvedeva a distaccare temporaneamente numero 7 dipendenti presso altri servizi comunali fino a nuova disposizione, per cui rimangono attualmente assegnate all'impianto solo 2 unità, compreso il responsabile, mentre una dipendente è assente per malattia dal 6 novembre 2019. L'impianto sportivo, anche se attualmente chiuso, è comunque presidiato da un custode che può garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto qualora vengano effettuati sopralluoghi o interventi di ripristico, nonché ad assicurare la sorveglianza dell'impianto. Si precisa che 3 unità fra quelle distaccate della piscina sono dal 26 febbraio 2020 e fino a data da destinarsi impiegate presso l'area sport. Grazie molte.
Allora, grazie assessore Finardi. Io chiedo sempre cortesemente di rimanere nei tempi, se continuiamo con questi sforamenti capite che poi non sarò puntuale nel poter lasciare la parola per l'appello. Allora cedo la parola al consigliere Curatella, ricordando sempre i 5 minuti. Grazie.
Grazie vicepresidente, ringrazio l'assessore Finardi per la risposta. Chiederei, visto che almeno da quello che ho capito l'assessore stava leggendo una risposta che gli era stata preparata dagli uffici, di poter avere tale nota, così da poter anche condividere con le persone che mi hanno chiesto degli approfondimenti questi aspetti. Allora, partiamo dal punto 8, va bene, nel regolamento 295 questo impianto non è compreso, ma credo che sia opportuno inserirlo all'interno del regolamento come impianto di rilevanza cittadina. Questo lo ritengo fondamentale perché non stiamo parlando di una piccola piscina delocalizzata, decentralizzata. Stiamo parlando del più grande impianto natatorio di tutta la regione Piemonte. Quindi non stiamo parlando di una piccola piscina dove è possibile far andare alcune persone. Quindi diventa un impianto di rilevanza cittadina, ancorché in questo momento dal regolamento è lasciato alla gestione della circoscrizione. Quindi ritengo opportuna, data la rilevanza di questo impianto e anche gli investimenti fatti, che venga trasferito, ragionandoci, alla competenza cittadina. Vede, assessore, d'accordo, consuma molto l'impianto ad ozono, però è stato previsto da progetto nel 2010. È stata fatta un'attività, manca tutta la certificazione. Abbiamo quindi fatto svolgere delle attività in assenza di certificazione, facendo installare e acquisendo, facendo manutenzione su impianti non utilizzati? Come mai non è stato previsto, ad esempio, di non realizzarlo? Ma se è stato realizzato, come mai non viene utilizzato? Dal punto di vista economico nessuno ha fatto un ragionamento, adesso mi viene in mente così, un ragionamento tecnico-economico, se aveva senso. Quali sono le ragioni per cui hanno portato ad avere quell'impianto d'ozono? Così come è vero che il 20 dicembre la circoscrizione avrà chiesto a IREN di togliere il riscaldamento, ma mi risulta che alla data di questa interpellanza, e mi risulta perché personalmente ho avuto modo di appurarlo presentandomi come consigliere comunale presso la struttura, alla data del 6 marzo il riscaldamento, l'acqua, erano ancora gli impianti di riscaldamento dell'acqua, gli impianti di riscaldamento dell'ambiente. Seppur l'impianto era chiuso, erano ancora operativi. Ed erano operativi perché dal 2010, io questo l'ho trovato veramente assurdo, era presente sul tetto una transenna trabattello che era l'unico modo per consentire di fare attivazione e spegnimento degli impianti, perché da progetto e successivamente non è stato previsto nessun sistema per arrivare sul tetto per accensione e spegnimento impianti che non sia tramite un sistema mobile. E quel trabattello è stato tolto a seguito della sopralluogo avvenuto da parte dell'ASL, che l'ha ritenuto al di fuori l'ha inserito tra le varie prescrizioni per la parte di sicurezza. È un impianto davvero fondamentale, io ritengo, per la città, ma se non si sa dove si trova quell'impianto, è difficoltoso raggiungerlo. La prima volta che dovevo andare in piscina a Trecate, non avessi avuto il GPS, non avrei trovato, quindi con i vari Google Maps, eccetera, non c'è nessuna indicazione in tutta la zona di dove si trovi quella piscina. Nessuno sa dell'esistenza di quella piscina. Muovendomi, chiedendo alle persone per cercare di arrivarci, non sapevano dell'esistenza di quella piscina. Manca ogni indicazione. Così come, va bene, adesso siamo fermi perché c'è questo, purtroppo, l'emergenza che ha chiuso. Adesso con il decreto di ieri pare che i cantieri possono aprire
Invito a
rispettando le norme.
chiudere.
Chiudo subito, Presidente. Cerchiamo di dare rilevanza cittadina e non ho capito se l'idea che si ha è di andare con la concessione verso gli esterni e soprattutto di occupare tutti i locali presenti presso questo stato. Quindi aspetto di avere, Assessore, la risposta ed eventualmente chiederò poi degli approfondimenti. Grazie.
Grazie consigliere Curatella, passo all'interpellanza successiva. Si tratta della 2020-871. A quanti contagi dovremmo arrivare prima di bloccare i mezzi pubblici? È stata presentata in data 18 marzo del 2020 dal consigliere Petrarulo e risponderà a questo quesito l'assessore La Pietra, che vedo, vi vedo tutti e due collegati, perfetto, quindi io mi stacco e do la parola all'assessore La Pietra ricordandovi 5 minuti, grazie.
Bene, buonasera, buonasera a tutti. In merito alla richiesta in oggetto si comunica quanto segue. Nel mese di marzo, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus, si è reso necessario rimodulare il servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano, per far fronte alle mutate necessità di spostamento della cittadinanza sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. In questo contesto, GTT è stata in prima linea per garantire un servizio il più possibile rispettoso delle disposizioni anticontagio da Covid, ma comunque a tutela degli spostamenti strettamente necessari. Ha analizzato i flussi di trasferimento della clientela e ha stabilito la riduzione delle corse di pari passo con le restrizioni. Ha inoltre redatto sin dall'inizio dell'emergenza un protocollo anticontagio sulla base delle normative nazionali e regionali che viene costantemente aggiornato tenendo conto dell'evoluzione della normativa. Nello specifico, il 18 marzo è stato un giorno di particolare monitoraggio dei flussi di clientela sui mezzi pubblici. In generale non si sono rilevati particolari picchi, quindi sempre un 10-30% rispetto all'ordinario, e si è individuato tuttavia un punto critico proprio nella zona del mercato di Porta Palazzo e delle fermate adiacenti. Infatti sapete che abbiamo ripristinato anche la fermata. E a partire da questa azione di monitoraggio, già dal giorno successivo, sono stati inseriti in servizio due tram e due bus aggiuntivi, rispettivamente sulla linea 4 e sulla linea 2. Inoltre, dal giorno 20, a supporto della linea 4, è stato prolungato il percorso della linea 50 lungo l'asse di corso Giulio Cesare Porta Palazzo fino a via Bertola con transiti ogni 15 minuti. Per quanto riguarda il numero di bippature, perché mi viene richiesto questo dall'interpellanza, il 18 marzo sulla linea 4 ne sono state registrate 1.552. mentre nell'intera settimana dal 2 all'8 marzo sono state 73.561, con una media giornaliera di 10.000 circa, 10.005 validazioni. E nella settimana dal 9 al 15 marzo 25.729. Quindi sono passate da 73.005 della settimana prima a 25.007 della settimana successiva, con una media giornaliera di 3.675 validazioni. Si ricorda che normalmente la linea 4 ha una media intorno alle 25.000 validazioni, che corrispondono a una media di trasportati di 70.000 persone in un giorno feriale medio. Le indicazioni alla clientela sono state chiare e tempestive e hanno svolto talvolta una funzione di sensibilizzazione sociale, con appelli di evitare ogni rischio usando tram, bus e metro solo quando era indispensabile. Anche le indicazioni sulle modalità di utilizzo dei mezzi sono state modificate, integrate in base all'evolversi dell'emergenza per il rispetto delle disposizioni vigenti, quindi effettuare la coda informata a distanza di almeno 1 metro, non salire in vettura se non sono garantite le distanze e indossando le apposite protezioni. Il conducente, in caso di potenziale rischio a seguito dell'affollamento della vettura, segnalava le esigenze di altri veicoli alla centrale operativa di GTT e, ove necessario, richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. Sto parlando al passato, non perché adesso non stiamo facendo più, perché avremo una commissione mercoledì dove illustreremo tutta la manovra che stiamo facendo per la ripartenza. Quindi dal 4 di maggio, ma già qualcosa diciamo che GTT sta già diciamo, strutturando sia per il trasporto in superficie che per la metropolitana, ma ne parleremo in dettaglio mercoledì. Grazie.
Grazie Assessora La Pietra, passo subito la parola al consigliere Petralullo nei suoi 5 minuti.
Grazie Presidente, grazie all'assessore La Pietra, di cui avremo, penso, fino alla fine del mandato, Covid permettendo e linea 4 permettendo, molti, molti incontri, perché su questo l'ho detto all'inizio del mio insediamento, non è che è un discorso della linea del 4, ma non è pensabile, non è impossibile pensare di non poter normare in una maniera sufficientemente corretta, quindi con il pagamento del biglietto sui mezzi pubblici, quello da Navita, lo stiamo dicendo, con la sicurezza di non avere dei contagi all'interno di questa linea. Perché vedete, io sto guardando poc'anzi proprio un comunicato del 19 marzo fatto sulla stampa dalla GTT, dove dice: allarme di GGT, troppe persone su bus e tram, la sicurezza dove? Dove proprio GTT afferma che il boom dei passeggeri rispetto al periodo di quarantena si registra sulle linee 4, 15, 18, 55, 62, 72, dove si raggiunge un'affluenza che si avvicina al 50%. E naturalmente insiste e dice, e quello che dicevo anch'io, naturalmente l'ho chiesto già il 24 febbraio con la mia comunicazione respinta, l'ho chiesto con l'interpellanza in cui l'assessore è stata gentilissima a rispondere, con questa ennesima interpellanza che io sto quindi esponendo, in cui naturalmente ho detto che dopo anche le linee guida del Ministero degli Trasporti, che voi sapete dal 20 marzo dice che occorre stare a 1 metro di distanza all'interno dei bus, diminuire la capienza, non far sedere la gente a fianco, cosa che è impossibile, impensabile. Occorre oggi con il DPCM si parla dell'inserimento di mascherino e guanti a chi sarà a bordo. Io vi sfido a vedere sulla linea 4, ci sono le foto del 16 e del 16 aprile, del 17 aprile, mi pare 10 aprile, in cui sulla linea 16 si vedono delle foto fornite anche dall'UGL, quindi ringrazio l'UGL che me le ha fornite e chi le ha fatte poi divulgare, che ci sono naturalmente assembramenti all'interno dei mezzi pubblici. Quindi è impensabile, è impossibile, credo che mercoledì nella riunione ci divertiremo a vedere come sarà fatto, perché io non credo alla diligenza, non perché la gente non è diligente, ma perché non penso che sulla linea 4, dove la gente sale come così, come vuole, naturalmente possa succedere quello che sta avvenendo. Allora, cara assessora, qui dobbiamo capire se vogliamo veramente intervenire oppure vogliamo sicuramente non poter cercare di andare a fare quello che è la situazione. Io credo che occorra che ci sia un'inflessibilità su quello che può dire di salire a bordo, naturalmente. Occorre che avvengano anche inserite all'interno di quello che sarà il problema, quindi i cosiddetti vecchi controllori, con i DP naturalmente a norma, alle fermate, onde far salire quelli che possono salire, potenziare i mezzi pubblici. Ho presentato stamattina per venirle incontro, assessore Lappietra, vede, non vengo contro, una mozione, lo dico anche in diretta, una mozione che chiedo naturalmente di liberalizzare la ZTL, cosa che sta avvenendo, e di non far pagare le strisce blu a più nessuno fino all'emergenza Covid. Perché questo? Perché se non incentiviamo il mezzo privato, non possiamo far sì che il mezzo pubblico possa funzionare per quelli che ne hanno veramente bisogno. Quindi questo, come vede, l'ho chiesto e non sono uno di quelli che penso come fare sui mezzi pubblici. Occorre anche insistere e vedere all'interno di quello che sarà il mezzo pubblico, come far sì, come normare la gente che sale a bordo, come obbligare quelli che devono prendere la mascherina, come obbligare anche che chi sale abbia il biglietto, perché non è, cioè, oggi è un servizio taxi che è gratuito per molti. Quei numeri che lei ha detto sono numeri che fanno ridere, scusi te, ma non perché l'ha detto lei, perché sono numeri che se uno prende il 4 sa benissimo che in una giornata sono nettamente superiori a quelli che sono, e nonostante c'era la quarantena, nonostante non c'erano molta gente che non andava a lavorare. Da 4 di maggio sfido chiunque veramente a vedere se saranno quelli i numeri che poi saranno fatti. Quindi, assessora, io la ringrazio per quello che dice. Non sono contento, ma non per quello che mi dice, perché non credo che possa andare avanti una cosa del genere. Il mezzo pubblico deve essere la sicurezza di tutti. Se fosse il Piemonte oggi ha i contagi che sono quelli che sono, può anche darsi che i contagi che sono arrivati sono quei contagi che forse dei mezzi pubblici nel periodo dal 24 febbraio ad oggi si sono moltiplicati, vuoi perché la gente non usava le mascherine, vuoi perché non c'erano gli stati di sicurezza, vuoi anche perché i mezzi erano usati chissà da molti e non si sa perché cosa. Grazie Presidente, grazie Assessore.
Grazie consigliere Petraluno. Passo all'interpellanza successiva. Si tratta della 885. Spenga il video, grazie. Della 885 del 2020. Risponde l'assessora Leon a una serie di presentatori che sono Pollicino, Scanderebeck, Curatella, Patriarca e Tresso. E l'interpellanza ha questo titolo: Prescrizioni e quarantena, quali attività e prospettive per il Teatro Regio di Torino? È stata presentata il 20 marzo del 2020. Quindi passo subito la parola all'assessora Leon, che vedo a metà. Prego.
E io sono in tela però. No, allora, mi accingo a rispondere alle domande inserite in questa interpellanza, dove si chiede se la sindaca e l'assessore abbiano sollecitato il Teatro Regio in merito ad alcune domande. Allora, la sindaca e il consiglio di indirizzo seguono costantemente le attività del teatro e sono stati aggiornati puntualmente sulle azioni intraprese da parte del sovrintendente in questa emergenza, seguendo le disposizioni e ascoltando i lavoratori, anche in merito a proposte per il periodo successivo alla chiusura. E bisogna ricordare che la fondazione non ha deciso autonomamente di sospendere la propria attività, ma nel rispetto dei decreti succedutisi negli ultimi mesi e dagli ulteriori chiarimenti disposti dal MIBAC, si è vista obbligata a sospendere ogni attività. La chiusura dei teatri è stata disposta sin dalla fine del mese di febbraio, come tutti sapete. La fondazione non ha sospeso completamente la propria attività, ma ha da subito dato la possibilità al proprio personale amministrativo di lavorare con modalità di lavoro agile. Vista la natura privatistica del rapporto di lavoro, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile è stata effettuata, come da indicazione del MIBACT, verificando con la massima attenzione la compatibilità con la tipologia di mansione dei dipendenti. Lo smart working infatti può essere utilizzato esclusivamente al fine di assicurare il funzionamento ordinario dell'attività. Stante quanto sopra, la Fondazione, vista la sospensione delle attività dei teatri disposta dal governo e la conseguente sospensione della stagione operistica in corso, non ha potuto sino ad oggi dare la possibilità al comparto artistico di espletare l'attività lavorativa con modalità di lavoro agile. Come da indicazioni del MIBACT, la Fondazione ha dato la possibilità ai propri lavoratori, per i quali non è stato possibile applicare lo smart working, di utilizzare le ferie, i permessi, i pregressi prima di accedere al fondo di integrazione salariale. La Fondazione si è inoltre attivata per organizzare con tutte le difficoltà del caso. In questo momento un corso di formazione in materia di modello organizzativo 231 del 2001, anticorruzione e trasparenza, destinato a tutti i circa 300 lavoratori, naturalmente a distanza e quindi in modalità di smart working. Il Ministero ha chiaramente detto che lo smart working non era in questa fase applicabile a teatro chiuso, al comparto artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per quanto riguarda le domande 1 e 2, rispondo in modo unico. I rappresentanti dei lavoratori hanno proposto alla sovrintendenza di organizzare una stagione estiva e, contrariamente a quanto indicato nell'interpellanza, tale idea è stata esaminata. Ma purtroppo al momento attuale non è possibile sapere se e quando sarà possibile organizzare eventi all'aperto, cosa peraltro al momento esclusa anche dall'ultimo DPCM. Nel frattempo il teatro ha attivato la propria presenza digitale con risultati importanti, con la messa a disposizione di contenuti in proprio possesso, con la proposta di contenuti riguardanti la storia del teatro e accogliendo la proposta da parte dei lavoratori e delle lavoratrici per la produzione di mascherine da distribuire alla popolazione. La Fondazione sta lavorando molto per progettare una serie di azioni volte al periodo successivo alla fase di lockdown e fin dall'inizio, su sollecitazione della sindaca, ha partecipato al lavoro del Politecnico sull'attivazione di azioni volte alla riapertura in sicurezza sia per i lavoratori sia per il pubblico. Sono le informazioni ovviamente raccolte con il supporto della Fondazione Teatro Regio di Torino. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora informazioni, come sapete, dal DPCM di oggi, quando potremo veramente cominciare a lavorare anche solo nello spazio pubblico. Il teatro però c'è, è un'interlocuzione costante, è coinvolto nelle nostre attività, quindi credo che appena sarà possibile ci riattiveremo e riattiveremo quella funzione fondamentale del teatro, che è anche quella di portare la musica al di fuori della propria sala per andare a raggiungere il pubblico che diversamente non potrebbe accedere al teatro.
Grazie Assessore Leon, passo la parola alla consigliera Pollicino. Mi sente, consigliera Pollicino?
Sì, la sento, vediamo anche se... Grazie Presidente. Naturalmente ringrazio anche l'assessora per la risposta e le chiedo poi cortesemente se ha il testo scritto di girarmela. La mia interpellanza, assessora, depositata il 27 marzo, si è resa necessaria a valle di una serie di interlocuzioni del sovrintendente Sebastian Schwarz con le organizzazioni sindacali e a causa di alcune sue esternazioni che allora avevano allarmato i lavoratori. Infatti il 23 marzo, quindi qualche giorno prima, ai rappresentanti dei lavoratori che avevano chiesto, sulla base del documento del direttore generale Cutaia e sulla base delle indicazioni fornite dai decreti attuativi per l'emergenza Covid-19, di esperire, prima di usare gli ammortizzatori sociali che avrebbero causato una riduzione salariale, tutte le soluzioni consentite dall'ordinamento, cioè fruizione di ferie pregresse e madurande, congedi, banca ore, permessi e gli altri analoghi istituti previsti dalla contrattazione collettiva. Il sovrintendente dava una risposta abbastanza perentoria nei toni. Cito testualmente, dovendo egli constatare con rammarico un'evidente difficoltà a comprendere la situazione da parte dei lavoratori. E ancora, il ricorso agli ammortizzatori sociali è una scelta obbligata per salvaguardare il bilancio della fondazione. Ma soprattutto escludeva decisamente qualunque idea di attività per la prossima estate, come anche lei ha detto poc'anzi, perché organizzare una stagione festival entro i prossimi 3-4 mesi non ci sembra realizzabile, laddove invece i lavoratori proponevano una mini stagione tra luglio e agosto, all'aperto, di titoli di repertorio sinfonico con coro e orchestra, magari nel cortile di Palazzo Reale, dove già negli anni passati si erano tenuti spettacoli. per cui si procedeva al lavoro agile applicato solo a una parte del personale, soprattutto amministrativo, ma non alle masse artistiche e al settore tecnico della direzione allestimenti, i quali, se non disponevano di ferie permessi, venivano messi in cassa integrazione, il cosiddetto FIS, senza però tenere in considerazione il fatto che il FUS dovrebbe essere già stato in gran parte anticipato attraverso le determine del MIBACT e del MEF, e di questo non possiamo che chiedere conferma a lei, Assessora Leon, e che le produzioni e gli spettacoli cancellati costituiscono un consistente risparmio per il teatro. Inoltre, ulteriori sovvenzioni arriveranno dalla ripartizione del Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo per l'anno 2020, dotato di circa 130 milioni di euro, oltre al rimborso dei biglietti, come sancito dal ministro Dario Franceschini. E ancora sappiamo che il FUS per il 2020 non solo è stato confermato, ma anche integrato di 10 milioni da ripartire. Tutto questo con l'evidente avallo dell'attuale amministrazione, considerato che la sindaca è la presidente del consiglio di indirizzo della fondazione e che avrebbe titolo a esprimere la sua posizione, posizione peraltro non ancora chiara, perché non risultano pervenute né ai lavoratori né alla città dichiarazioni ufficiali in proposito. Città e lavoratori che non possono non chiedersi se devono continuare a pesare sulle casse dello Stato. E tutto questo mentre i sovrintendenti di altre fondazioni lirico-sinfoniche nello stesso periodo attivavano lavoro agile, attività di formazione o recupero banca ore o quant'altro consentito, come ad esempio mi risulta avrebbe fatto il Teatro Lirico di Cagliari, il Comunale di Genova, la Fondazione Petruzzelli di Bari, il Comunale di Firenze e il Massimo di Palermo, dimostrando evidente coraggio e soprattutto desiderio di tutelare i propri lavoratori, anche a fronte di calcoli meramente ragionieristici di bilancio. Non è un caso se il 10 aprile Francesco Giambrone, il presidente dell'AMPOLS che riunisce le 12 fondazioni lirico-sinfoniche, in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che, seguendo le direttive del decreto, la cassa integrazione si attuerà a scacchiera, ma dopo ferie smaltite e permessi, ipotizzava idee e attività innovative. E altri sovrintendenti si stavano già attivando per far suonare gli orchestrali da casa con concerti online, altri ancora stavano valutando programmi musicali da trasmettere per televisione, radio o rete. Per non parlare del sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino che il 24 marzo anticipava l'iniziativa di far mascherine dalle sarte del teatro. Sì, mi avvio alla conclusione, Presidente. A Torino in marzo la sottoscritta, sollecitata da alcune lavoratrici, inviava proprio personalmente alla sindaca e anche a lei, assessora, una serie di progetti, tra cui appunto quelle delle mascherine. Però soltanto ai primi di aprile il sovrintendente annunciava l'iniziativa. Fra l'altro non sappiamo neanche in che termini di sicurezza, sia per le lavoratrici che per le stesse mascherine. Comunque, l'ultima osservazione, Presidente, sulla differenza dei toni e dei provvedimenti. Mentre Giambrone, nella sua intervista, affermava con atteggiamento positivo e propositivo, suggerirò incontri con organizzatori intellettuali e creativi, immagino un balletto intitolato Covid-19 con ballerine a distanza di un metro, si può mettere l'orchestra in platea e alcune decine di spettatori nei palchi, si può accentuare lo streaming a pagamento e il sistema... Sì, arrivo, finisco. Sono allestimenti affidati a nuove tecnologie. Ancora ieri l'altro, il 25 aprile, il Carlo Felice di Genova si teneva un significativo concerto commemorativo. Il nostro sovrintendente, 5 giorni dopo, in un'altra intervista dichiarava: come metto 80 musicisti nella buca dell'orchestra? E ancora,
se Asso, anche... consigliera.
L'ultimo finito, finisce.
Due minuti di foramento.
Scusi. È vero che il ministro Franceschini abbia lasciato intendere che per il 21 sarà influenzato e terrà conto della produttività di quei teatri che avranno dato prova di capacità innovativa e creativa. Proviamo a indovinare chi verrà penalizzato, Presidente. Proviamo a indovinare. Grazie.
Pronto. Allora. Passiamo all'interpellanza successiva, anche in questo caso abbiamo la Allora, l'interpellanza è la 2020, la numero 262, a titolo Anagrafe Centrale di Torino, Siamo finalmente in sicurezza e a quale costo? Presentata in data 27 gennaio del 2020 e presentata dai consiglieri Curatella, Pollicino e Magliano, ma il primo firmatario è il consigliere Curatella, dà la risposta l'assessore Rolando, che vedo che è già collegato e a cui cedo la parola, e ricordo gentilmente, a questo punto lo dico gentilmente, sempre 5 minuti. Grazie assessore di essere presente.
Cerchi. Grazie, buongiorno, cercherò di fare il possibile nei tempi, anche se le domande sono molte e molte robuste. In riferimento all'interpellanza in oggetto, al primo punto si chiede l'esito del sopralluogo fatto dallo Spresal nei locali dell'anagrafe. Il sopralluogo, che è stato eseguito come da verbale 23 gennaio, che peraltro è consultabile perché è un documento di 3 pagine, che manderò sicuramente al consigliere interpellante, è favorevole in ordine all'adempimento di tutte le prescrizioni impartite. La domanda numero 2 riguarda le sanzioni a carico di chi sono le eventuali e a fronte delle inadempienze individuate. Come noto, le sanzioni che dovessero essere erogate non sono a carico dell'amministrazione, bensì del dirigente pro tempore, rivestente la qualifica di direttore del lavoro, che ne risponde a titolo personale. Alla data nulla risulta negli atti della città. Punto 3. Si chiede notizie circa il rischio presenza di amianto. L'analisi è stata effettuata dal laboratorio Eurolab il 21 gennaio, ha dato esito positivo riscontrandosi presenze di tracce di amianto crisotilo minori ai 100 mg al chilogrammo e ora in atto la procedura per lo smaltimento, anche se la possibilità di un rischio per la salute è stata evidenziata solo in occasione dello smontaggio dei macchinari per lavori di manutenzione. È stato nel frattempo inibito l'accesso del personale ai locali interessati. Al punto 4 si chiede notizie sulla formazione degli addetti, formazione antincendio. Per quanto riguarda l'anagrafe, sono attualmente in corso il completamento, in particolare per i dipendenti risultati assenti in occasione di una precedente convocazione, i corsi in questione. La documentazione dei corsi è trasmessa come da richiesta dell'ente allo Spresa. Punto 5. Quale sia lo stato del certificato incendi? Qui le ultime 2 domande, mi scuserò, sono un po' lunghe. Il comando dei Vigili del Fuoco, al fine di eliminare le violazioni accertate, in ordine segnatamente all'assenza di istanza di sopralluogo per il rilascio di CPI o in alternativa di segnalazione certificato inizio attività pure in presenza di parere di conformità antincendio, ha richiesto di attivare le procedure di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011, nonché di provvedere alla manutenzione straordinaria e all'impianto di rilevazione e di segnalazione automatica antincendio. Il 31 gennaio è stato presentato all'esame il progetto al comando dei Vigili del Fuoco, mentre si è adempiuto alla riparazione richiesta. Al punto 6 viene richiesto qual è il piano d'azione dell'amministrazione per il ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno di tutti gli edifici e locali comunali, al fine ovviamente di garantire salute e sicurezza a tutti i lavoratori e cittadini che vi accedono. La città, per lo svolgimento di funzioni e l'erogazione di servizi di pubblica utilità, sovente correlati a diritti di rango o di derivazione costituzionale, si avvale, come noto, di un patrimonio edilizio in parte di rilevanza storico-architettonica ed in parte realizzato negli anni della tumultuosa crescita demografica anni 60, 70 e 80 dello scorso secolo. L'adeguamento di queste risorse, di queste facilities, richiede risorse a tempi non comprimibili in pochi anni. Sulla specifica questione, riferita all'adeguamento alla natura del patrimonio, nel caso in cui complessità e dimensione degli interventi non consentano una rapida conformazione, si pone il problema di bilanciare il pericolo o il danno derivante dall'interruzione di funzioni e servizi pubblici con il pericolo connesso alla mancata esecuzione delle opere richieste dalla normativa tecnico-edilizia. La questione è resa ancora più complessa dalla difficoltà, come noto, di reperire sedi provvisorie a loro volta idonee allo svolgimento delle attività di natura. Ovviamente il bilanciamento si propone ove, ancorché, con misure di diversa natura, ad esempio organizzativo, si riesca comunque ad assicurare condizioni oggettive di sicurezza. Il quadro sopra rappresentato è ulteriormente complicato dalla dissociazione delle responsabilità datoriali, che sono in capo ai dirigenti comunali, e da quelle correlate all'erogazione delle funzioni e servizi che, essendo di rango costituzionale, sono in capo agli organi di rappresentanza politica. È evidente, evidentemente, le contraddizioni sopra rappresentate in mancanza di un intervento normativo possono essere risolte solo imprimendo una significativa accelerazione alla programmazione ed esecuzione delle opere, dei lavori di adeguamento. A tale scopo l'amministrazione, pur nelle difficoltà correlate agli impegni di riequilibrio finanziario assunti precedentemente davanti alla Corte dei Conti, come noto a tutti i consiglieri perché è stato dibattuto con il bilancio di quest'anno, ha inteso finanziare un programma pluriennale di adeguamento, imprimendo alla stessa una non revocabile connotazione di priorità rispetto agli altri impieghi. Alla luce di quanto sopra è noto rispetto in specie anche al consigliere interpellante che le opere che sono state anticipate sia sul campo edilizio degli impianti elettrici e della prevenzione incendi, che sono state tra l'altro oggetto di una variazione di bilancio commentata ultimamente, ammontano a oltre 10 milioni realizzati nel triennio 2021-22-23. Tutti i documenti sono a disposizione del consigliere.
Grazie, assessore Rolando. Ora passo la parola al consigliere Curatella, che vedo già presente.
Grazie, assessore, per la risposta. Quindi aspetto l'invio, le chiederei la cortesia appunto di avere la nota che ha letto e i documenti. Purtroppo non possiamo fare la consegna manuale, quindi se ha la copia digitale la ringrazio. Allora, vede, io sono contento che ad esempio nell'ultima variazione di bilancio finalmente, solo per la parte di variazione, sono arrivati 3 milioni di euro per la sede di Via Giulio, che è la sede in relazione a questa, all'anagrafe di questa interpellanza. La cosa che a me fa specie è questa. Io capisco, non ne faccio una colpa a lei, perché si è trovato a ereditare questa situazione a settembre del 2019, esattamente nel momento in cui, giorno più, giorno meno, c'è stato il cambio delle deleghe sull'anagrafe centrale. Però qui stiamo parlando di una situazione che nell'interpellanza io faccio riferimento specifico a un verbale di maggio 2018, ma ci sono diverse comunicazioni più o meno formali in cui era stato segnalato alla parte politica la presenza di problematiche su questa anagrafe, la presenza di amianto nei freni di alcuni macchinari e quindi tutte le parti di manutenzione, c'era anche la preoccupazione nell'uso di tali macchinari, ma a quanto pare dall'analisi pare che la problematica sia nella fase di manutenzione. Come dovevano essere gestite? C'era questo timore, ma mancava ogni analisi. C'erano tutte le problematiche dei luoghi, delle porte antincendio, dell'accessibilità, delle vie di fuga, del sistema di evacuazione, dei sistemi di rilevazione degli allarmi, tutta una serie di problematiche che erano state comunicate negli anni, almeno dal 2016, probabilmente anche prima, ma non so, io ho informazioni certe, a partire dal 2016, dall'analisi che ho fatto soprattutto recentemente. E io mi chiedo come mai ci si muova aggiungendo 3 milioni di euro nello specifico per questa sede con una delibera di variazione di bilancio, solo a valle dell'arrivo di un controllo da parte dello Spresa, senza andare a considerare le segnalazioni che arrivavano da lavoratori, rappresentanti della sicurezza e organizzazioni sindacali, che hanno più volte segnalato e si sono più volte preoccupate dei problemi legati alla sicurezza, sia per i dipendenti che lavoravano ogni giorno in quei sistemi, in quei luoghi, sia per i cittadini che vi accedevano. Perché una delle situazioni che sono state individuate dall'ASR era anche alcuni luoghi dove accedevano dei cittadini che non erano in sicurezza. Quindi ben venga questo aspetto, ben venga che adesso ci siano i corsi di aggiornamento per le addette antincendio, per le addette a primo soccorso. Peccato che alla data di prima verifica, a settembre, da parte dello Spresa, non risultavano essere presenti degli addetti che avevano ricevuto l'adeguato aggiornamento. Alcuni non erano presenti nei luoghi, ma risultavano solo a livello di carta, non perché erano assentisti, mi spiego meglio, perché non era il loro turno, il loro momento, erano in ferie e non c'era l'adeguata copertura come prevista dai piani. Faccio un esempio: se dal piano ha previsto che deve averne tre addetti antincendio, tre addetti di primo soccorso presenti, devono essere tre addetti presenti, non tre addetti nominati dove uno è presente, normale luogo di lavoro, gli altri due magari sono in ferie perché sono presi il giorno di ferie. L'amministrazione deve fare in modo di averne tre sempre presenti. È necessario fare una turnazione, dare giustamente le ferie, ne prevedo nove, così da averne tre sempre presenti. Problematica che era acuita dal fatto che mancavano gli aggiornamenti. Stesso ragionamento sull'utilizzo dei macchinari. Erano arrivate diverse segnalazioni su alcune modifiche molto rapide che permettevano di evitare lo schiacciamento delle dita che non erano mai state attuate. Mi fa piacere sapere che finalmente ci si sta muovendo, finalmente si sta facendo qualcosa. Ci vorranno 2 anni per mettere a posto questa situazione, però vorrei evitare che questa situazione che si è presentata nella NATO, dove per anni si è fatto finta di non sentire, demandando ai dirigenti la scelta, perché è vero, le sanzioni arrivano a carico della, non sono a carico dell'amministrazione, perché il decreto 81, l'articolo 2 nella definizione di datore di lavoro, per le pubbliche amministrazioni non è l'assessore di turno. Ma io mi chiedo, un datore di lavoro come può far eseguire tutte le attività di messa in sicurezza se non ha la copertura finanziaria per farlo? Chi ha la responsabilità di decidere di andare avanti con le attività lavorative se non si sono a disposizione i fondi per mettere in sicurezza? Credo che questo debba essere definito anche a livello di amministrazione. Perché se il datore di lavoro, l'RLS, l'RSPP, la SPP, quindi tutte le figure, o il dipendente stesso, quindi tutte le figure nell'organigramma della sicurezza di quel luogo di lavoro, mi segnalano delle problematiche che richiedono un investimento finanziario, chi si assume la responsabilità di far continuare il lavoro, far continuare l'accesso dei cittadini, se non l'amministrazione, la parte politica della città, non dà i soldi, non finanzia le attività richieste dal datore di lavoro? Credo che questa la politica non possa scaricare la responsabilità sui dipendenti, sui dirigenti, sul datore di lavoro.
Concluda, grazie.
Chiudo. Io credo che l'amministrazione, ben consapevole che dal decreto 81 il datore di lavoro è il dirigente, ma la parte politica deve mettere il dirigente nelle condizioni di svolgere le attività per mettere in sicurezza quel luogo di lavoro. La ringrazio, Assessore, e credo torneremo ancora su questo argomento.
Sì, grazie consigliere Curatella. Passo all'interpellanza successiva. Si tratta della 926 del 2020, che ha titolo: quale relazione intercorre tra il sedime privato denominato Corso Unione Sovietica, interno 252, e i contributi comunali? È stata presentata l'8 aprile del 2020 dal consigliere Magliano, e risponde a questo quesito l'assessore Rolando, che vedo già. Chiedo solo se c'è il consigliere Magliano. No. Perfetto, grazie. Allora do subito la parola all'assessore.
Sì, grazie Presidente. Allora, il consigliere interpellante chiede se sia confermata la natura privata del sedime denominato Corso Unione Sovietica interno 252.
esistono gli atti, due relazioni che poi invierò nel primo pomeriggio al consigliere, uno da parte del comando dei vigili e l'altra del responsabile della cosa, che entrambi dichiarano che il sedime in argomento è di natura privata. Lo stesso, pur avendo natura giuridica privata, collegando due sedimi comunali, forse sull'Unione Sovietica di Paolo Sarpi, è soggetto a servitù di passaggio pubblico o pubblico passaggio. L'articolo 1,2 del regolamento comunale 257 equipara alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio i passaggi privati aperti, colleganti direttamente alle strade comunali. Stesso riferimento fa il comando di polizia municipale, dando argomentazioni a riguardo. Poi completerò la lettura di cosa dice il comando dei vigili su altre problematiche non della natura privata. La seconda domanda che tocca il responsabile dei tributi, dei tributi comunali, è la domanda se tutti i frontisti versino i tributi comunali. Relativamente alla COSAP, risulta che per le concessioni relative ai passi carrai esistenti, in corso di Nessa Vedica 252, sono regolarmente versati i canoni in relazione all'anno di emissione 2019. Nello specifico c'è un allegato che riporta 10 numeri di avviso di riferimento. Per quanto riguarda la CIMP, non risultano autorizzazioni rilasciate in corso di Unione Sovietica 252, dal civico 250 al 260 di corso di Unione Sovietica, risultano 3 autorizzazioni pubblicitarie, di cui una con avviso di pagamento annuo, 2 senza canone perché di dimensioni inferiori ai 5. Il comando dei vigili dà anche informazione circa i numerosi controlli svolti nella zona, in giorni e orari diversi, dove è stato accertato, in corrispondenza ai marciapiedi e alla semicareggiata all'interno 252, problematiche di rifiuti, foglie secche e cartacce, presenza di lattine, bottiglie, vetro plastica e altre masserizie, che variava in funzione della diverse date di raccolta calendarizzate da anni. In data 11 gennaio 2020 il condominio di Corso di Unione Sovietica 256, la persona pro tempore dell'amministratore è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 30,7 del regolamento gestione rifiuti. Per quanto riguarda la violazione del codice della strada tra 2019 e 2020, risultano accertate 54 violazioni riferite alla località Corso di Unione Sovietica 252, ma non è stato possibile confermare se su area pubblica o privata, in quanto l'indicazione del civico potrebbe non corrispondere all'effettiva posizione del veicolo contravvenuto, ma al riferimento più vicino da riportare. Ci sono poi una nota rapidissima da parte dell'ufficio ciclo rifiuti, che dà conto che l'ufficio patrimonio via privata e suolo pubblico quello che già ha detto l'ufficio COSAP circa il passaggio privato, e in funzione di questo si è provveduto dal novembre 2019 AMIAT, la parte privata non effettua più interventi di igiene del suolo. Di tale interruzione di servizio è stata informata è stata inviata lettera a tutti gli amministratori condominiali. E attiva la raccolta PAP con esposizione nel caso di Torin Park e con posizionamento fisso fronte condomino. La situazione di monitoraggio continuo da parte di AMIAT, in quanto trattandosi di area privata, abbiamo detto, ma accessibile a chiunque, spesso avviene che ci siano conferimenti da parte di utenti che non fanno parte del condominio. AMIAT ha provveduto in questi mesi a combinare sanzioni amministrative, di cui ho già detto, e proprio in considerazione del fatto che il condominio dispone di aree interne protette idonee, non è pensabile disporre aumenti di frequenza, in quanto ciò, se AMIAT, determinerebbe un aumento di costi servizio a carico della collettività altrimenti evitabile. Io ho finito, manderò copia al consigliere.
Perfetto, la ringrazio, è stato precisissimo nei suoi 5 minuti. Passo la parola al consigliere Magliano che ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente, io ringrazio l'assessore, lo ringrazio anche per la disponibilità a voler fornire la documentazione inerente, anche perché il tema è annoso, si porta dietro da tanti anni e forse vale la pena in limine di questa consigliatura provare a risolverlo, perché questa natura privata, ancorché utilizzabile dai soggetti, dai cittadini per poter attraversare quella porzione di città che è collegata attraverso questo interno 252, però porta con sé tutta una serie di problematiche legate ai rifiuti enorme. Io ho fatto più di un sopralluogo, ho ricevuto tutta una serie di segnalazioni del fatto che c'è questo grande complesso che si chiama Turin Park e di tutta questa fila di cassonetti che vengono mediamente utilizzati proprio come descriveva lei, cioè da continua sanzione. E peccato che però io continuo a ricevere grandi segnalazioni da cittadini che per il solo fatto che hanno cortili interni sono obbligati a tenersi i propri bidoni all'interno della struttura e metterli all'esterno nei giorni previsti e prestabiliti per la raccolta porta a porta, per la raccolta differenziata. Ecco, questa natura privatistica non ci riesce, alla fine non ci fa capire se questo condominio se li metterà all'interno, se non se li metterà all'interno, se possono continuare a scaricare lì qualsiasi cosa, a danno dei frontisti, perché quelli che stanno dall'altra parte, e quelli adesso hanno loro i tributi li pagano e si vedono i loro bidoni costantemente riempiti da altri, lasciando delle condizioni oggettivamente di evidente degrado. Con in più, e su questo poi farò un approfondimento, quando l'assessore dice che le sanzioni da codice della strada non si è potuto combinarle, questo mi pare di averlo compreso, poi mi corregga l'assessore se sbaglio, perché non c'è una riconducibilità esatta a un numero civico, questo è un altro problema. Cioè in quella zona c'è un parcheggio barbaro, perché non si può intervenire da quel che capisco e non si possono applicare le normali regole di codice della strada proprio perché non sappiamo che tipo di natura giuridica quel sedime, cioè lo sappiamo ma non sappiamo se è applicabile il nostro regolamento. Quindi io ho ricevuto numerose segnalazioni, adesso capisco che la mole di informazioni che l'assessore ha per le mani è assolutamente da approfondire, però lì c'è un problema enorme perché lì abbiamo su questo interno case di medio livello, basso livello dal punto di vista dell'altezza, quindi con poche famiglie, che di fatto si trovano dall'altra parte della strada questa numero sterminato di cassonetti che sono utilizzati da chiunque. Allora, visto che però dall'altra parte della strada c'è gente che il cassonetto se lo mette dentro casa e lo tira fuori o che potrebbe utilizzare questi cassonetti, io non posso farlo in questa sede, ma chiederò al Presidente della Commissione o di fare un sopralluogo o di approfondire, perché mi sembra tanto che in questi anni non si sia mai voluto affrontare il problema, forse perché Turin Park è una struttura che al suo interno ha centinaia e centinaia di persone e famiglie. Adesso io non so chi ci abiti dentro, per cui non si è mai voluta trovare una soluzione, però secondo me è anche ora di trovarla per evitare che ci siano cittadini in serie A e cittadini in serie B, cosa che in questi anni noto sempre più spesso tutte le volte che vi sono sedimi stradali di questa fattispecie. Per cui io ringrazio l'assessore per la risposta, che sarà mia cura leggere con grande attenzione, dopodiché mi riserverò insieme anche ai consiglieri della mia lista, della circoscrizione, di chiedere un approfondimento nelle commissioni, magari una commissione congiunta circoscrizione e comune, per trovare una soluzione, perché è evidente che non possiamo dire a tutti che se hanno lo spazio di mettersi i cassonetti all'interno e non lo diciamo un condominio grosso così, con il pretesto che forse è privata la strada e quindi essendo di privata bisogna capire di chi è per capire come utilizzarla. Per cui io ringrazio per la risposta, approfondirò, cercherò di capire alla luce di quanto mi verrà inviato se vi sono ulteriori punti da approfondire, dopodiché mi piacerebbe che su questo si trovasse una soluzione, perché quella sembra terra di nessuno, ma alla fine rischia di essere la terra di quelli che in quantità sono di più e quindi decidono come applicare i regolamenti a proprio uso e consumo, cosa che noi non ci possiamo permettere essendo un ente di diritto e che quindi il diritto deve farlo rispettare indipendentemente dai soggetti ai quali lo si vuol far rispettare. Grazie.
Grazie consigliere Magliano. Passiamo all'interpellanza successiva, la penultima è la 954 del 2020. Esenzione COSAP per le strutture ricettive, sì, no, forse, è stata presentata il 16 aprile del 2020, la prima firmataria di una serie di firmatari che sono Grippo, Magliano e Patriarca e la consigliera Grippo, risponde l'assessore Rolando, chiedo solo la presenza della consigliera Grippo.
Sono presente, Presidente.
Perfetto, grazie, allora passo subito la parola all'assessore che ringrazio.
Grazie Presidente. Si sente, sì?
Sì,
con riferimento alla premessa della stessa interpellanza, occorre rilevare che il decreto legge 2 marzo numero 9 riguarda esclusivamente entrate erariali. Nello specifico è infatti previsto per le strutture ricettive, le agenzie di viaggi, tour operator, la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile il versamento di contributi previdenziali delle riforme fiscali e il loro versamento entro il 31 maggio, articolo 8, commi 1 e 2, in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni interessi. Per le entrate degli enti locali occorre invece fare riferimento al decreto legge Cura Italia, 17 marzo, numero 18, il quale dispone la sospensione dall'8 marzo al 31/5, salvo proroga in sede di conversione, delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dei tributi e canoni relativi agli enti impositori. In questo caso i comuni, articolo 67, e dei termini di versamento coattivo degli stessi tributi, canoni, articolo 68. Quanto alle disposizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla Presidenza della Regione Piemonte circa le attività ricettive, si deve evidenziare che gli alberghi e strutture simili, codice ATECO 55.1, sono espressamente comprese tra le attività consentite a seguito dell'elencazione richiamata dal DPCM 22 marzo 2020, allegato 1, e DPCM 10 aprile 2020, allegato 3. Ha poi tenuto in considerazione il formarsi di un'inversa posizione tra il governo centrale, favorevole a consentire la loro attività, e quello delle regioni, propense alla loro chiusura o alla loro limitata e condizionata apertura. La regione Piemonte, infatti, con DPGR 34 del 21 marzo 2020, efficace anche qui dal 21/3 al 3/4, per parlare di date non coincidenti, ordinava la chiusura di tutte le strutture ricettive, comunque denominate, con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti, atta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza, pernottamenti medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento parenti, eccetera, ivi compreso regolare esercizio dei servizi essenziali. Con chiarimenti di interesse generale, ottenuti col decreto 34, 21/3 2020, la Regione Piemonte specificava quali servizi. Oltre a quelli collegati alla gestione dell'emergenza, si devono considerare essenziali al fine di consentire alle strutture ricettive di qualunque natura di continuare a essere operative. Tuttavia, con DPGR 36 del 3 aprile 2020, DPGR 39 del 6 aprile, efficaci fino al 13/4, continuo allo show di date, e DPGR 43 del 13 aprile, efficaci fino al 3 maggio, la Regione Piemonte confermava la loro chiusura con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. Fatte queste premesse sul quadro normativo esistente, va ricordato che con deliberazione di giunta 890/013 del 31 marzo, oggetto, emergenza Covid, sospensione a rate diversamente avvisi bonari, cosa, CIMP, esenzione dal canone cosa per mancato utilizzo del suolo, è intervenuto a sospendere, con riferimento alla cosa permanente,
il termine ordinario di versamento scadente al 30 maggio e presentare, avvalendosi di una norma prevista dal regolamento COSA 7, dal pagamento della COSA temporanea ai titolari di concessione la cui attività principale è stata sospesa per effetto delle norme di chiamata. Tali benefici fiscali valgono anche per le attività ricettive, compreso quelle che non possono ospitare la normale clientela, ma debbono prestare assistenza secondo le indicazioni impartite dalla protezione civile. Per quanto concerne la dettagliata indicazione delle fattispecie che sono ricomprese nella citata esenzione del COSA temporaneo, la deliberazione 890/013 avvia un percorso di principio che potrà essere completato con successivo provvedimento di giunta, nel quale si potrà tener conto anche delle cosiddette riserve di parcheggio, impropriamente definite strisce gialle. Per quanto concerne la decorrenza dell'esenzione, si specifica che la stessa parte dalla data di entrata in vigore del DPCR regionale 34 del 21 marzo. Rimane inteso che tutte le scelte che verranno intraprese devono sottostare alla possibilità della copertura finanziaria, che verrà chiarita solo con un emendamento da decreto aprile. Grazie.
Allora, grazie Assessore. Passo subito la parola alla consigliera Grippo. 5 minuti, grazie.
Sì, la ringrazio. Ma abbiamo fatto ben pochi passi avanti. Sono quasi un mese che pongo la questione all'amministrazione. C'è l'assessore Sacco che mi dice tutte le volte che ho ragione. Adesso l'assessore Rolando che ributta nuovamente la palla in tribuna. Poco dirò sulla dissertazione in termini di date, se non che se andiamo a prendere il Cuore Italia, che comincia con la data dell'8 marzo, non è la data del 21 marzo cui si fa riferimento nel decreto della regione che è richiamato in delibera. Posto che non è così difficile mettersi d'accordo su quando far iniziare la crisi, che sappiamo benissimo essere di fatto iniziata il 23 di febbraio e che comunque nel decreto ministeriale del 2 marzo trova una conferma nella citazione delle strutture ricettive, al di là di quello il problema è quello di un'amministrazione che tenta di andare incontro alle strutture ricettive ponendole in una delibera di esenzione e sbaglia la mira. Ora, da quello che io ho compreso nell'illustrazione dell'assessore Rolando, in questa esenzione sarebbero ricomprese anche le strutture che avrebbero chiuso se non fosse perché debbono ospitare persone che rientrano in quelle categorie che in qualche modo coinvolte dalla crisi provocata dalla strategia anticontagio del Covid. L'ho capita così dalle parole dell'assessore Rolando. Francamente non è così chiaro in delibera, ma soprattutto se non si chiarisce il coinvolgimento meno di quello che nell'esenzione di quelle che lui ha definito impropriamente strisce gialle o che io ho definito impropriamente strisce gialle, non si comprende dove va a cadere la presunta esenzione. Ora, peggio ancora di non fare una cosa c'è il farla male. Io non credo che aggiustare il tiro rispetto alle questioni che io ho posto nell'interpellanza, che è stata firmata da numerosi colleghi che io ringrazio perché ne riconoscono la bontà, io non credo che bisogna aspettare chissà cosa da Roma per andare, ribadisco, a correggere il tiro rispetto alle questioni che io ho posto nell'interpellanza. Perché significa che altrimenti la delibera è semplicemente una citazione a vario titolo o una promessa per il futuro, un futuro che è oggi. Oggi dove l'ultimo dato che riguarda il settore turistico ci certifica una perdita di fatturato di 70 milioni di euro. E noi non siamo capaci di scrivere una delibera, no, dove proponiamo l'intenzione di voler esentare determinati soggetti dal pagamento della COSAP temporanea, ma non siamo capaci capace a scriverle, e quindi nella lettura nessuno è in grado di dire, se non forse oggi per un pezzo, ma francamente valgono giusto le parole dell'assessore, nessuno è in grado di dire chi effettivamente ne può beneficiare. Per come è scritta, e lo ribadisco con forza, ne possono beneficiare ben pochi, e soprattutto, ripeto, non è secondario il tema delle impropriamente dette strisce gialle, perché su queste va a ricadere l'interesse dell'esenzione che è oggetto della delibera. Faccio presente che così facendo, l'amministrazione nei confronti del comparto turistico, che continua a definire uno di quelli principali rispetto alla tenuta del nostro tessuto economico, sta collezionando una serie di svarioni che potrebbe farci ricordare nella storia di questo periodo, che è difficile, difficilissimo per tutti, ma per alcuni comparti è veramente drammatico. Della scorsa settimana la questione, ricorderanno bene le colleghe e i colleghi, che riguarda la tassa di soggiorno e questo limbo nel quale l'amministrazione ha infilato le strutture ricettive rispetto all'ordinanza della sindaca. Ho domandato perlomeno di avere un atteggiamento, di dare un segnale di attenzione nei confronti di un provvedimento che, lo ripeto, nelle intenzioni pare essere diretto ad andare incontro alla categoria, ma non si esplica nei fatti. Mi domando che cosa c'era di difficile nel rispondere alle due domandine che vengono fatte a seguito di una lunga e approfondita disamina che è contenuta nell'interpellanza. Siccome non intendo arretrare e non intendo arrendermi, nonostante siamo fortemente in ritardo rispetto all'efficacia delle misure che sono state prese per altre categorie economiche, analoghe misure, annuncio fin da oggi, e qui concludo, che andrò a chiedere un approfondimento anche in commissione, che sia la volta buona. Dovrò rivolgermi naturalmente ai buoni uffici del Presidente Russi perché questo tema venga calendarizzato in un tempo che sia ragionevole, non per la consigliera Grippo, ma per i destinatari dell'azione che è contenuta in delibera. Grazie.
Non si sente
l'appello nominale. Okay.